Il nostro buongiorno a Isabella Rauti, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti e buongiorno a lei.
Buongiorno e benvenuta Isabella. Senta, l'impegno politico deve essere ampio, non può avere naturalmente degli steccati e dire mi occupo solo di questo oppure mi occupo di un argomento, di un tema in modo particolare, ma certo questo potrei definirlo il tema dei temi per tutti uomini e donne, perché il numero dei casi è impressionante. Oltretutto stiamo parlando di violenza contro le donne che spesso si consuma all'interno anche o di un nucleo familiare o comunque di persone che si conoscono, quindi non sono sconosciuti che violentano, che fanno violenza, ma molto più spesso sono persone conosciute, molto conosciute, addirittura familiari. La sua associazione Hands of Women e il suo impegno in questo senso sono antichi, diciamo. Isabella, ci racconta se è possibile stimare una differenza nel corso del tempo, un risultato raggiunto nel corso del tempo, visto che lei per esempio anche sotto il profilo della legge ci ha lavorato e molto, no? Personalmente.
Certo. Mi lasci anche entrare nel merito dell'introduzione che è stata fatta, perché è molto importante. E dobbiamo cominciare a dire, oltre che a pensare, che le violenze sulle donne non sono una questione privata che riguarda le donne o che riguarda le vittime, ma sono una questione sociale, sia per la dimensione proprio dei numeri del fenomeno, sia ovviamente per il tipo di fenomeno. Quindi quell'atteggiamento del non mi interessa, non mi riguarda, se non mi colpisce direttamente, è un atteggiamento sbagliato che a mio avviso va rovesciato. Cioè dobbiamo partire dal presupposto che le violenze, e lo dico al plurale perché si tratta di una forma multipla, dalle violenze fisiche a quelle psicologiche, a quelle economiche, a quelle sessuali, quindi purtroppo c'è una vasta gamma di forme di violenze sulle donne. Quindi il principio è che le violenze sulle donne non riguardano solo le donne e solo le vittime, ma è una questione sociale e che riguarda tutti. E aggiungo anche, quando lei faceva giustamente riferimento a una delle forme più diffuse, più radicate e più sommerse di questa violenza, è proprio la violenza domestica, cioè ovvero quella che si consuma all'interno delle mura domestiche, all'interno della famiglia, all'interno della rete degli affetti, o come si dice in gergo, quella violenza che viene posta in essere dal partner intimo, che voglio dire è la più difficile da denunciare, è la più difficile anche, come dire, da oggettivare, da prendere consapevolezza. Per quanto riguarda, e vengo alla domanda, vede, vorrei ricordare, allora, la recente legge che è la 119 dell'ottobre 2013, quindi è la legge in assoluto più recente, che contiene norme contro lo stalking e contro la violenza, è una legge come dire, che veramente introduce un discrimine tra il prima e il dopo. Però voglio dire anche questo, che forse fa bene, vale la pena di ricordare. Allora, questo è un paese che ha abolito il delitto d'onore nel 1975. Quindi non
l'altro ieri, insomma.
Esatto.
Ecco.
Poi un altro sicuramente strumento legislativo fondamentale è del 1996, che contiene appunto norme contro la violenza sessuale, e ci sono voluti 10 anni di dibattito parlamentare per arrivare a questa legge del 96, che perché è importante? Perché introduce che le violenze non sono più un reato contro la morale e il buon costume, ma contro la persona, cosa che, se uno pensa che questa acquisizione, che è, come dire, fondamentale, avvenga nel 1996, a me sembra, come dire, 20 anni fa, insomma. Quindi poi c'è la legge del 2009, che è la famosa legge anti-stalking, e poi direi che la legge fondamentale è questa, la 119 del 2013. Allora, la legge più recente è una legge che veramente introduce tante norme nuove, riesce anche a introdurre delle aggravanti nei casi di violenza assistita, come il caso di Albenga, di stanotte, dove la violenza si è consumata di fronte a una bambina di 11 anni, ecco, i casi di violenza assistita la legge li contempla come un aggravante, esattamente come i casi di violenze contro donna in stato interessante.
Ma il problema è il prima, no?
Esatto.
Prima, cosa, perché si è arrivati e come si è permesso, visto che c'era, non è, scaturisse dal nulla, uno impazzisce e compie un gesto, nessuno poteva aspettarselo. Qui c'era un passato, c'è una storia precedente, no?
Esatto. I problemi sono due, c'è un prima, cioè l'aspetto della prevenzione e del recupero anche del violento, e c'è un dopo. Nel caso, diciamo, di specie, naturalmente io non conosco i dettagli, conosco soltanto la versione giornalistica dell'omicidio-suicidio, poi si vedrà, che di Albenga. Dobbiamo ricordare che questa persona, che non voleva, come dire, affrontare il fatto di uscire da un legame sentimentale e che aveva già perseguitato l'ex moglie, perché ricordiamo che lui venne arrestato all'uscita del supermercato dove la vittima lavorava, chiamata dai carabinieri, dai colleghi della vittima, perché lui ovviamente faceva degli appostamenti e faceva una sorta di stalking e di violenze. Quindi questa persona era stata arrestata, era stata denunciata per maltrattamenti, dopodiché che cosa ha fatto? È uscito perché ha patteggiato ed è stato rimesso in libertà. Quindi qui il problema è anche dell'aspetto che riguarda le pene, quindi al di là della legge con i suoi strumenti anche di prevenzione e di tutela della vittima, c'è un problema, a mio avviso, di certezza della pena e del fatto che ci dovrebbero essere reati che non dovrebbero consentire, come dire, scorciatoie. Poi c'è il problema della prevenzione, che evidentemente è una questione immensa, cioè nel senso che è una questione che chiama in causa tutti, le istituzioni ma anche le agenzie educative. Per questo dicevo all'inizio che le violenze sono una questione sociale che riguarda tutti, che va affrontata in termini veramente di emergenza educativa. Noi dobbiamo investire, invece che purtroppo ridurre, come è accaduto, nei centri antiviolenza, che sono il primo presidio sul territorio per accogliere le vittime. Dobbiamo sostenere l'impegno delle forze dell'ordine, che anche questo è un impegno veramente di prima linea, perché poi quando ci sono questi fatti si telefona alla polizia o si telefona ai carabinieri, che peraltro hanno sullo stalking una competenza, come dire, specifica, e molto si sono impegnati soprattutto dal 2009, anno della legge in poi. Esiste quindi veramente una questione di restituire importanza a questa questione e porre in essere tutti gli strumenti preventivi, da un lato. Dall'altro bisogna evidentemente far funzionare la legge, applicare e soprattutto non prevedere sconti di pena, perché altrimenti questi sono i casi.
Vogliamo tornare un attimo sulla prevenzione, che è anche il motivo principale della sua proposta di legge allora in Consiglio regionale del Lazio, è quello di un servizio a prevenzione, a prevenire proprio il fatto.
Sì,
onorevole, andiamo un po' più sul particolare. Cosa veramente, ecco, ad oggi 2015, se ancora parliamo in questi termini, vuol dire effettivamente che non sia molto facile arginare questo fenomeno.
Allora, intanto la legge nazionale, la 119, dà una maggior importanza all'istituto dell'ammonimento, che vengo adesso a spiegare, che era già previsto nella legge anti-stalking, ovvero il questore ammonisce il violento e si riscontra che questo strumento abbia sua efficacia in realtà, e tra l'altro in virtù di questo ammonimento si può anche prevedere un provvedimento in materia di detenzione di armi e di munizioni, cioè il divieto ovviamente di detenzione, la revoca della patente e la forma, l'introduzione anche della misura dell'allontanamento d'urgenza o del divieto di avvicinamento dai luoghi abituali. Quindi questo istituto ha un, come dire, un valore di prevenzione rispetto all'atto violento. Naturalmente dobbiamo, come dire, accettare l'idea che le leggi, tutte le leggi, non solo questa o queste leggi su questa questione, sono una condizione necessaria ma non sufficiente, cioè necessaria per punire, prevenire, ma non sufficiente, perché evidentemente occorre fare molto di più a tutti i livelli. Nella legge regionale, quelle faceva riferimento, noi proponevamo anche un'attenzione particolare per il cosiddetto recupero del violento, che purtroppo in Italia abbiamo pochissimi centri che si occupano del recupero del violento e sono, come dire, in questo momento la questione è lasciata un po' dire alla volontarietà. L'idea del recupero del violento è veramente una misura che incide in termini di prevenzione. Perché? Perché il violento è raramente quello colto dall'unico raptus. Il violento è tendenzialmente un recidivo, soprattutto nella violenza domestica, sto parlando della violenza all'interno della sì. coppia, all'interno della famiglia. E come diceva lei all'inizio, non solo è persona nota alla vittima, ma è generalmente anche un insospettabile, cioè nel senso che generalmente l'identikit è della persona di cultura medio alta, di censo, di status socio-economico medio alto, quindi diciamo apparentemente un insospettabile. Allora è evidente che la legge può arrivare fino a un certo punto se noi non mettiamo in campo altre misure. Quella del recupero del violento è una misura di grande efficacia alla quale poco si ricorre, perché, ripeto, il violento è un recidivo e quindi la sua presa in carica spesso produce degli effetti di recupero reale. Dopodiché bisogna comunque tutelare la vittima, proprio perché c'è un ciclo cosiddetto della violenza nella quale si finisce e dal quale non è facile uscire per la vittima, perché bisogna trovare il coraggio di denunciare. Una volta che hai trovato il coraggio di denunciare, devi trovare però chi ti prende in carico e quindi comincia tutto un percorso. Bisogna spezzare questo ciclo. Allora evidentemente dobbiamo sostenere tutti quei presidi che sul territorio svolgono questo lavoro. Mi riferisco anche al cosiddetto codice rosa, cioè ovvero quando una donna arriva in pronto soccorso vittima di violenza deve essere accolta da personale specializzato e formato e presa in carica non come una persona che ha bisogno di una cura da pronto soccorso, ma come una persona che deve iniziare un percorso che è diverso, quindi un codice, come dire, apposito, e ci sono alcune realtà ospedaliere che lo fanno, che di presa in carico della vittima. Allora, la prevenzione è una questione di educazione, da un lato, e questo, ripeto, chiamo in causa tutti e non esclude nessuno dalle sue responsabilità, e dall'altra c'è ovviamente la certezza della pena e l'efficacia della legge, perché anche questo ha un valore preventivo, evidentemente. Quindi bisogna lavorare su più livelli. Vede, questa legge consente anche
sì.
le segnalazioni in anonimato, cosa che ha fatto anche molto discutere, cioè ovvero chiunque è al corrente di un fatto di violenza che si consuma nell'appartamento a casa mia, per dire, accanto a casa mia, io posso fare una segnalazione. Poi evidentemente la segnalazione verrà vagliata con tutte le misure del caso. Chi fa la segnalazione conserva, non presso le autorità, ma presso il fatto segnalato, conserva l'anonimato. Cioè, questo lo dico per dire che spesso si chiudono gli occhi e si girano le spalle, perché ognuno di noi, stando alle statistiche, ha per forza una persona amica, conoscente o parente che è vittima di violenza. Da questo, come dire, dato, come dire, grezzo matematico statistico non si esce. E allora anche a livello personale un atteggiamento di assunzione di responsabilità, perché la violenza, ripeto, è un fatto, come dire, è una responsabilità sociale, è collettiva, cioè ognuno può e deve fare la sua parte.
Allora, noi interessante, è naturale, è interessante soprattutto il fatto che questi argomenti vengano affrontati in maniera seria, no? Non soltanto per parlo da soprattutto sul mio fronte, dottoressa Rauti, cioè sul fronte.
Potete svolgere una
sì,
funzione molto.
Infatti,
non posso aggiungere,
sì.
Non so se ho un secondo,
sì,
per aggiungere
un
una
secondo
cosa
ce l'abbiamo,
sì. Che è utile, cioè la legge di cui stiamo parlando prevede nel suo articolato anche il piano straordinario contro la violenza sulle donne. Questo piano, che purtroppo ha avuto dei ritardi, come dire, inaccettabili e incredibili, è finalmente arrivato, come dire, al suo punto. Non voglio entrare in nessuna polemica, voglio soltanto dare un'informazione forse utile. Il piano nazionale antiviolenza prevede proprio molti aspetti di prevenzione, dalle campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione alla promozione in ambito scolastico di una corretta relazione distinzione tra i sessi, nonché evidentemente un impegno scolastico contro le forme di violenza e di discriminazione, il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e di protezione alle vittime e altre misure. Naturalmente, come ripeto, tutto questo è il minimo necessario. È una battaglia che non si può considerare mai esaurita.
Grazie ad Isabella Rauti, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon lavoro
su questo fronte. Naturalmente le 12:24.